Vado, dimmi te. Buongiorno a tutti. Oggi sabato 11 novembre alle ore 20:44 minuti si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale nel Comune di Nuova Feltria. Do la parola al segretario Masi per l'appello.
Zanchini Stefano, Cantore Lorenzo, Magnani Marco, Pandolfi Fabio. Vannoni Elena, assente. Sebastiani Ilaria, Amadei Monia, Rinaldi Luca, Raffelli Francesca, Borghesi Ottavia, Valli Maria Letizia, assente. Marcato Silvestri, assente. Mercatelli Sauro.
Dichiaro valida la seduta, nomino scrutatori i consiglieri Raffelli, Magnani e Borghesi. Procediamo in questo momento all'ordine del giorno. Al primo punto la proposta numero 65, le comunicazioni del sindaco. Voleva fare un intervento l'assessore Pandolfi, una comunicazione a cui cedo la parola.
Pandolfi. Era il 12 novembre 2003 ed erano le 10:40 a Nassiriya, in Iraq, le 8:40 in Italia. Pochi secondi dopo si compì una strage, una delle stragi più tristemente memorabili della storia contemporanea italiana. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti alla base militare italiana, provocando una terribile esplosione e la morte di 28 persone. 19 italiani e 9 iracheni. Gli italiani che persero la vita erano carabinieri e militari. Nei mesi che seguirono ci fu chi volle sfregiare il ricordo dei nostri caduti, inneggiando agli attentatori e auspicando il ripetersi di altri attentati. Episodi che definire squallidi è poco, ma furono per fortuna isolati. La parte migliore dell'Italia pianse le vittime e si strinse in un momento di commozione generale. In quei momenti fummo consapevoli del prezioso ruolo svolto dalle nostre forze armate. Lo facevano con un fucile in spalla, sparando e colpendo terroristi, e lo facevano obbedendo, come era giusto. Ragazzi che un paese normale riconoscerebbe in maniera doverosa per il loro sacrificio, ma molto spesso le divise sono viste con diffidenza, le armi con disprezzo e le missioni di pace con astio. Chiedo quindi a questo Consiglio Comunale di rendere omaggio ai caduti di Nassiriya nel 20° anniversario di questa orribile strage, osservando un minuto di silenzio. Onore ai caduti di Nassiriya.
Chiedo a questo punto al Consiglio se vogliamo osservare il minuto di silenzio. Direi in questo momento di alzarci anche in piedi, a questo punto. Grazie, Assessore Pandolfi. Procediamo ora al punto 2 all'ordine del giorno. La proposta numero 68 prevede l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 31 luglio 2023 e del 28 settembre 2023.
Scusa Presidente,
Prego.
no, a parte il momento toccante, adesso le mie considerazioni forse non sono pertinenti al momento stesso, però io mi trovo un po' in difficoltà oggi, nel senso che avevo suggerito di velocizzare gli adempimenti sia dello Statuto che del Regolamento e a mio avviso è necessario oggi che il Consiglio Comunale prenda una posizione, magari votando, perché ci sono alcune contraddizioni, alcuni contrasti, dovuti proprio all'integrazione che voi avete fatto in termini di DUP, ma anche col fatto che la lettura dei verbali di seduta precedente io non saprei come votarli, nel senso che a una seduta ero presente e a un'altra seduta ero assente. Quindi se i due verbali sono votati contemporaneamente, in una sarei portato a votare favorevole e in una mi devo astenere. Se invece le due verbalizzazioni sono separate, è ovvio che una seguirà il voto favorevole e l'altro il voto di astensione. Nello stesso tempo, anche la seduta stessa, non so se considerarla ordinaria o straordinaria. Allora, ci sono alcune norme del regolamento che stabiliscono che in occasione di alcuni argomenti la seduta da straordinaria diventa ordinaria e viceversa. A mio avviso, come ho già detto in altre occasioni, il DUP non è altro che diciamo, un atto successivo in termini di acronimo di quella che era un tempo la relazione previsionale programmatica e di quelle che sono le linee di mandato. Quindi anche qui chiedo al Consiglio se le interrogazioni, le interpellanze che comunque sono all'ordine del giorno possono proseguire, quindi essere discusse. Oppure, se noi consideriamo che la seduta da straordinaria diventa ordinaria e quindi a quel punto si soprassiede, si faranno in un'altra occasione. E sempre riguardo a questa difficoltà, diciamo, interpretativa, questo magari l'abbiamo già detto anche in sede di preconsiglio, la giornata del sabato per noi come minoranza è particolare perché vi è un consigliere che, per esempio, ha obblighi di presenza scolastica, quindi magari se si potesse fissare già nell'ordine della settimana una giornata specifica, non so, il lunedì o il giovedì, prima facevamo i consigli, mi sembra, sarebbe meglio perché almeno ognuno di noi può organizzare la propria vita anche familiare. Direi quindi se possiamo avere alcuni chiarimenti in modo che possiamo proseguire, anch'io posso essere, diciamo, liberato, diciamo, di quello che è la questione.
Ok, allora io intanto raccolgo l'ultima richiesta, quindi cercheremo eventualmente per le prossime sedute di avere una data più consona, ecco, appunto anche agli impegni degli altri consiglieri per far sì che possano partecipare senza avere altre incombenze. Per quanto riguarda le altre due questioni, chiedo anche in questo momento supporto del segretario, soprattutto anche per la votazione dei verbali, se è possibile farle disgiunte, però essendo accorpate come delibere, quindi è anche il discorso poi sul DUP abbinato con le interpellanze.
Masi, allora per quanto riguarda la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente, è una delibera che potrebbe anche essere omessa. Quindi questa, diciamo, nel regolamento e nello statuto potremmo anche toglierla perché effettivamente c'è una delibera sulla quale qualcuno potrebbe dire delle osservazioni. Aveva senso in passato quando magari si scriveva a mano, quindi si riportavano gli interventi a mano e uno poteva dire non è stato riportato correttamente un intervento. Al momento che li stiamo registrando, questa cosa appunto non succede, quindi è semplicemente una lettura di un verbale che è stato riportato esattamente, quindi potremmo anche evitarla. Poi è logico, se non c'eri, cioè, non so, potresti astenerti, non so, adesso ho capito perché fare due votazioni si fa semplicemente per comodità, per non fare due delibere, però ecco, non cambia nulla, insomma, ecco, tanto. Anche perché se c'è qualcosa, insomma, che ritieni non sia corretto in un verbale, lo puoi riportare tranquillamente, anche se in una seduta c'eri e nell'altra non c'eri. Non credo che cambi dal punto di vista pratico nulla. Poi per quanto riguarda la seduta è straordinaria per quanto riguarda i tempi di convocazione, perché non essendoci 5 giorni, ma sono 4, è straordinaria in questo senso qua, solo per questo motivo, non per quanto riguarda la materia. Perché gli obblighi di convocarla in maniera ordinaria ci sono solo in caso di bilanci e di consuntivo.
Non voglio creare nessun problema, non voglio essere quello che vuol fare il supereroe, però a mio avviso la risposta che è stata data dal punto di vista tecnico non è che sia, diciamo, in linea con quello che è un ragionamento normativo, cioè il regolamento fissa a due momenti, nell'articolo 22 quello che dite voi, nell'articolo 39 mi pare tutt'altro. Per cui se voi mi dite che noi possiamo proseguire nella discussione dell'ordine del giorno e quindi con le interrogazioni e le interpellanze, a me personalmente mi va bene, non è che vogliamo eliminare questo. Però sul fatto che la seduta in un momento è di un tipo e in un momento è di un altro, qui la risposta secondo me non è pertinente. E sulla prima risposta invece, sul fatto dei verbali eccetera, voglio ricordare che in alcuni momenti il funzionamento della registrazione non si è configurato, quindi ci sono degli spazi vuoti che quindi obbligherebbero, se oggi per dire la registrazione non per un motivo o per un altro, un motivo tecnico può sempre capitare, non avviene, quantomeno degli appunti sarebbe bene che ci fossero e quindi nella seduta successiva l'approvazione dei verbali diventerebbe quasi necessaria.
Beh, eventualmente a questo punto mi sento di dire, se dovessimo avere successivamente più sedute, cioè più verbali di più sedute, potremmo frazionarle ognuno per ogni delibera, in questo caso si potrebbe ovviare il problema, però, perché tanto su ognuno poi ognuno si può esprimere, questo possiamo tenerlo presente, poi magari se invece è una seduta unica è la solita delibera. Comunque io per regolamento in effetti anche ho interpretato anch'io l'articolo un po' come ha spiegato poco fa il segretario Masi, quindi io direi di procedere con le interpellanze, quindi essendo una seduta dedicata anche a questo e quindi se non ci sono problemi io proseguo insomma al punto 3 alla proposta numero 67. Anzi, prima dovremmo votare prima i verbali perché in questo momento è andato un po' troppo veloce. Sì, un po' troppo. E quindi a questo punto mettiamo una votazione singola in questo caso perché la delibera è unica, quindi voti favorevoli per la proposta numero 68, in questo caso sono 9, astenuti 1, contrari nessuno. Consiglio approva. Al punto 3 la proposta numero 67 prevede interpellanze, interrogazioni e risposta orale presentate dal gruppo consigliare Rinnova in merito a punto primo, efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, secondo, sconto del 5% tributi locali IMU e TARI, 3, ricognizione servizi pubblici locali, 4, segretario comunale, 5, documento unico di programmazione DUP. Chiedo in questo caso ai consiglieri di minoranza se dare per lette le interrogazioni. Grazie. E chiedo a questo punto ai consiglieri di maggioranza, gli assessori, di rispondere. Quindi procediamo con la prima. Il primo tema è efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. Parola all'assessore Pandolfi.
Pandolfi. Un'interpellanza, quella relativa all'efficientamento energetico, alla quale rispondo con piacere. La considero costruttiva e utile per una puntuale informazione a tutto il Consiglio Comunale e di riflesso a tutti i cittadini che potranno ascoltare la registrazione audio sul sito istituzionale dell'ente, sull'evolvere del progetto di efficientamento energetico. Faccio quindi complimenti al consigliere Borghesi, che mi permette di rispondere dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tecnico che sullo stato avanzamento dei lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione. Come illustrato nell'interpellanza della lista Rinnova, nel luglio 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e nel dicembre 2022 il progetto definitivo esecutivo. Nel settembre 2022 si era adottata la misura dello spegnimento alternato dei punti luce degli impianti di pubblica illuminazione, ad esclusione dei punti luce insistenti sulla strada statale 258 Marechiese. Negli ultimi mesi si è provveduto ad una parziale riaccensione dei punti luce e ad ora si stima che lo spegnimento riguardi il 20% di tutti i corpi illuminanti. I punti luci spenti riguardano prioritariamente parchi giochi o parchi in genere e zone senza abitazioni in prossimità dei punti luce. Ultimamente sono state riaccese tre zone a Perticara, Serra Masini, via Gramsci e via Maestri del Lavoro, e anche nella zona di Ponte Maddalena, di Ufugliano e di Secchiano. Sullo stato d'avanzamento dei lavori, fin dai primi mesi del 2023 il nostro ufficio tecnico ha dato avvio alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Con determina numero 105 del 6 settembre 23, i lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla ditta Enel Sole SRL, mandataria capogruppo, e alla ditta Antonioli SRL, mandante, per un importo di 1.011.087 euro, al netto del ribasso d'asta del 17,24. Da notizie ricevute dalla ditta aggiudicataria, si stima che i lavori abbiano inizio nel gennaio 2024, condizioni meteorologiche permettendo. Il ritardo è dovuto alla difficoltà di reperire il materiale necessario, in quanto più nessun fornitore dispone di un magazzino. Vi posso comunque assicurare che il materiale è stato ordinato e che la ditta, appena sarà in possesso dei corpi illuminanti, inizierà i lavori di sostituzione, così da permettere un immediato risparmio e una riaccensione totale di tutti i punti luce. Con determina numero 111 del 13 settembre 23 sono stati affidati anche i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione in località Perticara, nella zona di Casalecchio, alla ditta Corazzini, per un importo contrattuale di 46.233,87 euro. La ditta appaltatrice ha già provveduto all'ordine del materiale e anche per questi lavori si stima l'inizio nei primi mesi del 2024.
Grazie. Chiedo al consigliere Borghesi se dichiara soddisfatto o meno della risposta.
Borghesi. Prima di fare la dichiarazione volevo solo chiedere una delucidazione, cioè quando si parla quindi di parziale accensione dei punti luce per Ticaro Fogliano, cioè di quelli esistenti, no? Cioè quindi diciamo si è non a LED, cioè non sono, quindi diciamo rispetto anche rispetto al risparmio energetico per cui si era optato per lo spegnimento alternato, quindi si sta provvedendo un po' invece a ripristinare l'illuminazione quindi di più aree, giusto? Okay. E quindi richiedo sempre, al momento i punti a LED quali sono? Dove sono stati fatti i lavori fino a questo momento? Perché da qualche parte insomma sono stati già sostituiti, no?
Allora, con i finanziamenti del Ministero degli Interni siamo intervenuti in diverse zone già dal 2000, se non vado errato, dal 2019. I primi interventi sono stati fatti con l'illuminazione a LED, la sostituzione quindi dei corpi illuminanti al sodio esistenti in via Oriani a Perticara, il centro del comune di Nuova Feltra, quindi la piazza Vittorio Emanuele e piazza Roma. Poi con altri finanziamenti sono stati sostituiti i LED, sempre con i finanziamenti del Ministero dell'Interno, i LED in tutta la zona della Mare Chiese, da Ponte Rio Rosso al cimitero di Nuova Feltra, quindi in via Marecchia, il 50% della Mare Chiese di Secchiano, l'illuminazione a LED di via 4 Novembre nel capoluogo e via Mazzini e la sostituzione di tutti i corpi illuminanti nella frazione di Miniera. Quindi Miniera è l'unica frazione che ha tutta l'illuminazione a LED. Penso di aver elencato tutte le zone già illuminate a LED, che sono circa il 20% dei corpi illuminanti esistenti.
Sì, dunque mi dichiaro parzialmente soddisfatta, nel senso che accolgo con favore magari anche sulla parte di avere provveduto la riaccensione dei vari punti luce, dato le difficoltà che comunque penso, no, siano arrivate anche varie segnalazioni dai cittadini, quindi obiettivamente abbiamo passato un periodo sicuramente anche dovuto alle difficoltà generate dal caro energia, in cui il comune era era al buio, no? Alla sera, insomma, penso che questo sia pacifico, lo potevamo notare tutti. Dato che la situazione si è lievemente migliorata, poi adesso vedremo poi anche gli sviluppi di questo inverno rispetto alle bollette, non sembrano molto positivi al momento, però bisogna ovviamente anche garantire la sicurezza, quindi accogliamo, ecco, con favore il fatto di aver provveduto alla riaccensione dei vari punti luce, delle segnalazioni, e anche come da interrogazione, insomma, invitavamo un po' anche a una verifica delle varie zone, perché anche da altre segnalazioni ci sono magari dei punti dove magari i lampioni già sono spenti in maniera alternata, poi salta una luce, quindi rimane una zona totalmente magari al buio. E, ripeto, quindi su questo, insomma, sono soddisfatta, mi dichiaro, insomma, parzialmente soddisfatta, capisco i ritardi, però ovviamente la previsione era quella di concludere nel 2023 e quindi ad oggi si parla di inizio lavori del completamento da gennaio 2024. Insomma, su questo penso che nessuno di noi possa essere soddisfatto. Poi, insomma, si capiscono tutte le difficoltà anche delle ditte, reperimento materiali e le situazioni, insomma, generale che si sta vivendo, però insomma, questo è un intervento secondo me molto importante e quindi per questo, insomma, è parziale la mia soddisfazione.
Grazie. Procediamo ora alla risposta alla seconda di quelle interpellanze e interrogazioni. L'oggetto è sconto del 5%, tributi locali, IMU e TARI. La parola all'assessore Rinaldi in questo caso.
Rinaldi, in relazione alla richiesta relativa all'applicazione dello sconto del 5% sui tributi locali, IMU e TARI, significhiamo quanto segue. Si tratta di una proposta di riforma fiscale avanzata da esperti per la fiscalità regionale e locale, inserita in una bozza di decreto attuativo della legge delega fiscale, ancora allo studio del governo. Ad oggi non ci sono comuni nella nostra valle, compresi Rimini e Sant'Arcangelo, che hanno affrontato l'argomento. Non è un provvedimento attivabile per il tributo IMU, in quanto ad oggi è un tributo in autodichiarazione. Ammesso e concesso che ci siano contribuenti disponibili a concedere la possibilità di addebitare direttamente i loro conti, si creerebbero comunque dei problemi relativi alla gestione degli insoluti, con grande aggravio per gli uffici comunali. Dobbiamo poi considerare gli investimenti che sono stati fatti per transitare la riscossione dei tributi sui canali PagoPA, che garantiscono una gestione univoca e più snella della riscossione. Riteniamo più importante, invece, premiare chi paga attivando un'attività di recupero dell'evasione che non abbiamo potuto attivare nel corso del corrente anno a causa degli eventi alluvionali che hanno portato alla sospensione degli atti accertativi, ma che abbiamo intenzione di mettere in campo nel 2024. Con il ricavato dell'attività accertativa andremo a ridurre a monte il tributo TARI, premiando in tale maniera i contribuenti virtuosi. Quindi, al momento, non è nostro intento introdurre la semplificazione proposta dalla Commissione di esperti di fiscalità regionale e locale, per la quale non ci risulta, tra l'altro, ancora approvata dal Governo.
Chiedo al consigliere Mercatelli se dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.
Non saprei neanche io come rispondere se soddisfatto o insoddisfatto, perché per certi aspetti me l'aspettavo l'intervento, nel senso che è tutto in itinere e quindi si trattava solamente di verificare se all'interno di un potere regolamentare che sulla fiscalità locale appartiene ai comuni si poteva intanto intervenire. Siccome si tratta anche di una legge delega, la legge delega è una direttiva, però il potere regolamentare appartiene all'ente locale. Ecco, sulla parte invece che mi lascia un po' perplesso è questo. Siccome il provvedimento ha come principio quello di facilitare gli addebiti diretti. È come quando noi abbiamo le utenze e diamo mandato alla banca di pagare l'utenza. E qui è uguale, questo potrebbe facilitare invece proprio il procedimento di riscossione, perché con l'addebito diretto sia dell'IMU che della Tari, chiaramente io mi troverei a pagare in anticipo e quindi il comune avrebbe in anticipo una soluzione di cassa. E mi sembra di aver interpretato nella risposta dell'assessore che non c'è questa volontà di agevolare, anche qualora il provvedimento diventasse legge, il rapporto del 5% come riduzione, perché avete in mente altre riduzioni. Ecco, su quest'ultima parte è ovvio che non posso essere soddisfatto.
No, ma non si può. Grazie. Procediamo in questo caso alla risposta alla interpellanza numero 3, ricognizione dei servizi pubblici locali. Parola all'assessore Amadei.
Amadei. Allora, purtroppo, diversamente dall'assessore Pandolfi, con il quale condivido l'opinione circa l'utilità dell'interpellanza alla quale ho appena risposto, a me è negato lo stesso piacere nella risposta, perché sarà un mio limite, ma di questa interrogazione non riesco a trovare l'utilità. Non me ne vorrà il consigliere Mercatelli, ma così è. Lo dico perché mi pare piuttosto non un'interrogazione volta ad interrogare il Consiglio su una determinata situazione, ma un modo per voler spiegare agli uffici quali sono gli adempimenti cui sono tenuti a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa. E dico questo non perché sono animata da uno spirito polemico, che poi rimarrebbe, la polemica rimarrebbe sterile tra me e il consigliere Mercatelli, non avrebbe nessuna utilità, ma lo dico perché la relazione a cui si fa riferimento nell'interrogazione è un adempimento meramente tecnico, che quindi non coinvolge minimamente la politica, ma è demandato all'organo amministrativo. E non so dove il consigliere Mercatelli abbia trovato il riferimento alla competenza della Giunta, e leggendo l'ordinanza qui si fa un'esegesi della normativa un po' fantasiosa, nel senso che si dice: siccome non vi è un riferimento alla competenza del Consiglio, allora è competente la Giunta e quindi si suggerisce. E in realtà non si è tenuto conto del fatto che competente sono gli uffici, i quali non devono far altro che fare una ricognizione che sarà fatta quest'anno per la prima volta, come correttamente indicato, sui servizi essenziali, e questa relazione sarà allegata come appendice alla relazione che viene fatta con la ricognizione alle partecipate. Quindi in consiglio la si vedrà quando, appunto, a fine anno. In ogni caso, ringrazio il consigliere Mercatelli per aver ricordato agli uffici i loro adempimenti, lo rassicuro dicendo che sono assolutamente al corrente di quello che devono fare, lo faranno come previsto. Peraltro è notizia di qualche giorno fa che usciranno proprio in concomitanza con la scadenza delle linee guida che indicheranno quali sono i contenuti della relazione, perché al momento sono solamente indicati gli indici con i quali appunto relazionare sull'efficienza dei servizi.
Grazie. Parola al consigliere Mercatelli, sempre per dichiararsi soddisfatto o meno.
Allora, anche qui direi che sono soddisfatto in linea generale, perché mi fa piacere sapere che comunque siete a conoscenza del fatto che sui servizi pubblici locali vi dovrà essere un atteggiamento molto più oculato rispetto al passato e rispetto a quella che era una semplice ricognizione sulle partecipate. E sull'altro argomento, chiaramente, a me farebbe piacere invece, e il motivo dell'interrogazione ha soprattutto questo significato e questo contenuto. In linea generale, i cittadini oggi sono sempre meno propensi, anche perché sono molto più distaccati dalla politica di un passato, a conoscere in dettaglio quelli che sono i servizi che un'amministrazione svolge, i servizi come vengono svolti, e quando parlo di servizi non parlo soltanto quelli di tipo economico, parlo in generale i servizi, diciamo, che vengono dati anche alla persona. Ora, il fatto che molti servizi oggi sono esternalizzati o addirittura vengono svolti attraverso le partecipate sono distanti rispetto a quello che accadeva un tempo, che invece erano gestiti direttamente dal comune, quindi era facile anche per il cittadino avere il contatto diretto con la persona che in quel momento organizzava il servizio e quindi conoscerne nel dettaglio il servizio stesso. Poi io sinceramente sulle partecipate ho una mia obiezione, che è un'obiezione di tipo anche personale, ma credo che sia anche un'obiezione di tipo politico. Cioè, la tendenza ad andare verso le partecipate è una tendenza che facilita ovviamente le amministrazioni odierne, perché le amministrazioni sono portate così a dare alcuni servizi che altrimenti prima avevano un impegno anche in termini di risorse umane, e quindi le partecipate è un modo per alleviare anche diciamo in modo organizzativo il servizio stesso. Però poi nel tempo, almeno qui da quello che io sto notando da circa un anno, è difficile avere un responso, quindi una risposta dalle partecipate, da chi sta gestendo le partecipate, in termini anche di una relazione magari annuale o semestrale o trimestrale. Ora, è chiaro che il sindaco è nel consiglio di amministrazione, mi pare, della società, intendo la Montefeltro Servizi, il contatto è continuo perché avranno degli incontri, eccetera, eccetera. Però non sarebbe male che ogni tanto, come è già accaduto, mi sembra qualche mese fa, quando abbiamo interloquito con il dottor Pazzini,